podcast realizzato da Radio Sapienza.
Non si troverà in tutta la lettura antica un solo passo in cui venga proposta, senza valutazioni etiche più o meno accentuate, un'analisi economica della formazione dei prezzi nell'intermediazione commerciale. La lettura antica è disseminata di riferimenti alla figura e al mestiere di mercante, al grande commercio, alle più modeste pratiche di compravendita, al rapporto tra agricoltura e commercio, al problema del giusto prezzo. Un universo di accenni, metafore, definizioni di tipo sociali, inventari di virtù e di pratiche detestabili, gerarchie del decoro, associazioni costruite per differenza o per analogia, vischiosità millenarie e brusche rotture, un groviglio intricato nel quale è difficile reperire i parametri per una trattazione tendenzialmente chiusa. Le immagini del rapporto tra l'uomo e le merci risultano nella cultura romana più esplose che ordinate in sistemi, più disarticolate in una molteplicità di tensioni che ricomposte nella simmetria di polarità senza incrinature. Era convenzione degli antichi che il mercante falsasse inevitabilmente il giusto prezzo perché lo accresceva senza aggiungere al valore lavoro dell'oggetto nessun lavoro supplementare. Si era persuasi che l'intermediario fosse l'autore del costo più alto, del quale profittava. Noi sappiamo oggi che le cose sono meno semplici. Salvo monopolio o cartello, l'intermediario beneficia del livello finale a cui i prezzi si elevano, non è certo lui ad elevarli al passaggio. Il valore non sale dal produttore al debitore, ma ridiscende al contrario le tappe della distribuzione e della fabbricazione. Si produce e si vende solo ciò che troverà compratore, al prezzo al quale la merce troverà compratore. Questa differenza di valore fonda il guadagno del mercante, che profitta delle rarità e della carestia senza esserne l'autore. Per gli antichi il commercio non era dunque un lavoro come lo intendiamo noi. Mancava in esso quel coefficiente di fatica fisica che si esprimeva nella trasformazione della materia e che se ne valeva tanto a garantire il decoro sociale del lavoratore, giustificava almeno la liceità della sua mercede. È bene precisare che quello del mercante era un mestiere competitivo. Il vantaggio improvviso, la cattura dell'occasione favorevole, l'abilità nel fare della debolezza altrui la propria forza, erano tanti elementi che lo rendevano paragonabile al più agonistico dei mestieri, quello dell'atleta. L'insidia del mercante si espletava soprattutto nell'inclinazione naturale di un'intelligenza dotata per la previsione, che consentiva di conoscere prima degli altri il mutare delle situazioni, la sovrabbondanza o la rarità delle merci, i buoni raccolti e le carestie. Questo privilegio dell'informazione anticipata era, per esempio, tipico del commercio marittimo, ma non escludeva le categorie più modeste dei commercianti al minuto. Il mercante poi dà anche prova di un'intelligenza speciale, che consiste nel bloccare a proprio vantaggio l'attimo che fugge. Quella del mercante è una ragione che ricama sul tempo, che vede più in là. Non a caso il suo guadagno verrà indicato anche da un'espressione come captare pretium, che esprime appunto la cattura rapida e astuta del prezzo favorevole. A questa espressione si connette un'altra espressione, anch'essa significativa, captare anonam, che indica la speculazione sul rincaro dei prezzi in tempo di carestia, naturale o artificiale. Il rapporto particolare del mercante con il tempo non consisteva soltanto in un gioco di anticipo, nella capacità di bloccare il kairos, oppure in una vendita ritardata che generava rincari artificiosi. C'era un'inclinazione di segno diverso che contemplava la gemma delle possibili forme di un agire spregiudicato nel tempo. Essa consisteva nel vendere subito, tipico di coloro che comprano dai mercanti, i rivenditori al minuto. L'astuzia, male intrinseco al commercio, era, nel caso della grande mercatura, stemperata e quasi bilanciata da altri elementi, quali il coraggio di chi affronta il mare e la funzione civica di chi rifornisce la città. Nel caso della piccola marcatura, essa tendeva invece a manifestarsi allo stato puro. La funzione, che potremmo definire naturalmente democratica dal commercio, è dunque alterata dalla quasi impossibile conciliazione tra etica e guadagno. L'etica, vale a dire la ricerca di un guadagno misurato, avvicinerebbe il mercante alla polis, ma nella vita concreta questo avvicinamento non si riscontra. Tuttavia, al mercante un ruolo civico si riconosce, come attesta il famoso discorso ciceroniano sui mestieri onesti e sordidi. Se la marcatura è piccola, è spregevole. Se invece è grande e abbondante e importa molte cose da ogni luogo, approvvigionando senza frode molta gente, non deve essere tanto disprezzata. E quando essa, sazia di guadagno o più semplicemente soddisfatta, come accade spesso, si trasferisce dall'alto mare nel porto e dal porto stesso in possedimenti agricoli, può, a ben diritto, essere lodata. Il recupero, pertanto, di una dimensione civica dell'attività commerciale non era difficile per i grandi importatori di generi alimentari. Per coloro che fornivano ai cittadini il frumento, la carne, l'olio, il vino di cui avevano bisogno, uno scafo all'orizzonte, le vele al vento e una stiva piena di mercanzie erano sempre uno spettacolo rassicurante, almeno fino a quando non aveva inizio il gioco delle contrattazioni e non sorgeva il sospetto riguardo ad un guadagno incontrollabile.